Buon pomeriggio da Andino e dal ritrovato Anduka.
Ben ritrovati tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Sidecar, la macchina della morte.
Tredicesima puntata, che sarà anche l'ultima prima delle meritate ferie che nessuno di noi farà perché nessuno ha in tasca una lira bucata, ma prima o poi insomma dovevamo fare una pausa estiva anche noi, ma ci rivedremo sicuramente a settembre. Prima di darvi l'addio, quindi la trasmissione la facciamo, non preoccupatevi, vorremmo insomma lasciarvi con una puntata un po' magari meno tecnica o comunque un po' più sbarazzina, e parleremo, Anduka, di...
Parleremo di motociclette e viaggi estivi, ossia l'evento che qualsiasi motociclista aspetta tutto l'anno, ossia che arrivi la bella stagione, che almeno secondo tradizione milanese, che io ho fatto mia nel più intimo, ad agosto si chiude tutto, si prende la moto e si va fuori dai coglioni.
Esatto, esatto. Poi, vabbè, ci sono i viaggi lunghi, i viaggi corti, un viaggio può essere anche andare un fine settimana al lago, al mare, in montagna, o può essere un viaggio che si protrae per 2-3 settimane, insomma il tempo che uno ha a disposizione. Ovviamente ogni viaggio, a seconda della lunghezza, ha dei presupposti e dei preparativi diversi di volta in volta. Un conto se devo andare a Capo Nord, un altro conto se devo andare al lago di Como o sul lago di Trasimeno per farmi il fine settimana con l'amorosa piuttosto che da solo o con gli amici.
Sì, prima di tutto però io vorrei parlare di quello che nell'immaginario collettivo è proprio il minimo indispensabile per fare un viaggio anche fuori porta fino al lago di Como, ossia di un BMW GS, possibilmente in versione adventure, quindi con un'altezza algarrese, come si dice, di almeno 1,80 m,
un serbatoio da 800 litri.
Esatto, per un totale, per un peso complessivo di 400 kg, corredato da un trittico, quindi due borse più un bauletto in alluminio forgiato nel vulcano di Mordor, dal costo di 1500 euro minimo, perché sennò si è morto di fame.
E con due rotoli impermeabili sopra i bauletti, ovviamente.
Dato poi riempiti di giornali vecchi o di vecchie magliette, giusto per fare volume.
Esatto, un po' come quando ti metti il rotolo di carta igienica o uno straccio nelle mutande o nel costume per far bellissima figura d'estate.
Esatto.
Vabbè, quindi questa è la parte del nostro carissimo ed affezionatissimo commento tecnico, e quindi Anduca va a illustrarci il trittico perfetto di borse, valigie da viaggio su, in particolare su GS, ma può essere anche su tutto il resto della produzione motociclistica mondiale. Benissimo, sempre preciso il nostro Anduca ci ha, diciamo così, illustrato tutti i segreti per caricare bene una moto come si deve per star via 6 mesi, anche se state via un fine settimana.
Allora, come nella puntata delle moto americane, sappiamo tutti che i nostri ascoltatori sono intelligenti e dotati di acume, però facciamo anche qua il disclaimer. Lo sappiamo tutti che non voglio trovarmi orde di commercialisti e di dentisti GS muniti sotto l'ufficio. Stiamo scherzando, lo sappiamo tutti che col GS si viaggia bene, lo sappiamo tutti che le valigie di alluminio tengono un sacco di roba, ma a noi ci piace prendervi per il culo e basta, e quindi questo facciamo.
Esattamente, anche perché io ho un bauletto di alluminio sull'800, su BMW 800 ce l'avevo e me lo sono sempre usato, anzi l'ho messo anche sul CB 1300. Ad ogni modo, come possiamo iniziare? Io inizierei sparando subito, facendo una piccola premessa, alla prima canzone che ho scelto io in questo caso. Allora, la prima canzone è una canzone che non ha come tema in maniera specifica il viaggio in moto o l'avventura in moto, che dir si voglia, però è una canzone che io tipicamente tutte le estati, prima di partire per una vacanza in moto solitaria, un viaggio in moto per andare a raggiungere i bambini piuttosto che andare a farmi un giro da solo e quant'altro, sento il bisogno di sentire, perché mi dà proprio un'atmosfera di partire con calma, senza stress, e di avviarmi sulle strade che ho programmato, diciamo in maniera abbastanza casuale, perché sì, mi guardo la mappa, al limite mi porto dietro una cartina, ma mai e poi mai andrò in giro con un navigatore, perché mi viene il vomito solo al pensiero, anche perché il navigatore, ricordiamolo, a meno che non sia particolarmente sofisticato, che uno non abbia una laurea in ingegneria termodinamica, che si fa tutti punto 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 per punto, ci mette 6 mesi, ti indica sempre strade più brutte per andare in moto. Quindi io mi ascolto sempre Vento d'estate di Niccolò Fabi, adesso ascoltiamo nella versione in duetto con Max Gazzè, che credo sia anche quello che l'ha musicata, eccetera. Comunque, Vento d'estate è appunto una canzone che mi mette di buon animo per partire, con questo andamento lento, un po' sembra quasi una canzone di fine estate, no? Come atmosfera. Invece questo qua dice: Vento d'estate, io vado al mare, voi che fate, no? Tipo molto molto morbida come canzone. Quindi ci ascoltiamo Gazzè Fabi in Vento d'estate.
Thank you. l'estate. Io vado al mare, vado al mare, non mi aspettare. Mi sono perso.
Vento d'estate di Max Gazzè e Niccolò Fabi. E quindi io adesso vorrei passare la palla al nostro Anduca, perché di viaggi insieme ne abbiamo fatti, direi, parecchi, quasi sempre viaggi dove siamo stati via pochi giorni, e quindi abbiamo dovuto concentrare al massimo il, diciamo, i tempi, e l'andare in moto quasi sempre sono stati viaggi sfiancanti, perché Anduca lo sa e se lo ricorda bene, io sono pazzo maniaco, faccio strade assurde, mi perdo sovente. Questo è anche un po' il bello dei miei viaggi, perché a me piace, nonostante le madonne che calano dal cielo quando ci perdiamo, però insomma cerco di fare meno autostrada possibile. Però dicevo, appunto, questi viaggi che abbiamo fatto, sempre di durate assurde, Milano-Roma 17 ore, Milano-Roma in 13 ore, siamo andati a Lecce, ci abbiamo messo due giorni senza mai fermarci, incidenti di percorso, rotture di chi ci accompagnava, eccetera eccetera, avventure matte. E appunto abbiamo comunque delle sostanziali divergenze, io e Anduca, su come affrontare i viaggi. Io mi preparo un po' di più il bagaglio senza avere il trittico. Anduca, però adesso ce lo racconterà lui, parte, anche se c'è una tormenta all'orizzonte,
alla bersagliera.
La bersagliera, senza abbigliamento da pioggia, senza un cacchio, e giusto quattro stracci per cambiarsi. E però adesso ci racconta lui un po' la sua filosofia di vita. Io non è che sia proprio GSista, però qualcosina, insomma, un parapioggia, un ombrellino di carta, qualcosa.
Ma guarda, molto semplicemente, per me la moto è sinonimo di libertà. E quindi tutto quello che vedo come una costrizione non va d'accordo con il mio modo di andare in moto. Non sto dicendo che questo sia razionale, non sto dicendo che questo sia giusto, in senso assoluto, in senso relativo, come vi pare, però è il mio modo di andare in moto. A me non piacciono le protezioni, non mi piacciono le tute dei Power Rangers da insaccato, e quindi non me le metto, scontandolo anche sulla mia pelle, perché poi, come è successo nel famoso salto nel fosso, mi ustiono la gamba, cosa che avrei evitato con anche solo un paio di jeans, perché in quel caso avevo addirittura i pantaloncini corti. Però chi se ne frega, mi sta bene così, è il prezzo che ho deciso di pagare e mi va bene. Più che altro io ci tenevo a dare qualche consiglio di viaggio, sia in senso tecnico, però non una roba veramente da moto.it, da gessista, dove vi dicono come caricare, così.
ma distribuire proprio... i pesi.
Esatto, ma giusto una roba proprio, quei due o tre consigli che ho visto che per la mia esperienza possono tornare utili. E poi anche consigliarvi magari qualche giretto, giretto in senso lato, qualche viaggetto, magari anche fuori dai confini nazionali, che si può intraprendere d'estate per chi magari si è un po' stufato di fare sempre i soliti giri in Italia o fare sempre i soliti percorsi, ma che non necessariamente sono viaggi costosi che vi fanno spennare. Detto questo, i pochi consigli che vi posso dare sul bagaglio è: il primo, innanzitutto, non portatevi carichi addosso, quindi niente zaini, niente tracolle. Più voi siete liberi, meno vi stancate e più facilmente viaggiate.
Anche perché basta un chilo sulla schiena e dopo 6 o 7 ore in moto lo senti come se fossero 20.
Quindi vedo spesso tante persone, ragazzi con le super sportive o con le naked, che viaggiano con lo zaino. Guardate, piuttosto compratevi un ragno e due cinghie e fissate quello zaino sul posto del passeggero e vi cambia già la vita.
A tal proposito mi viene in mente un breve aneddoto su come non caricare la moto. A parte il fatto che anche la moto non va stracaricata, perché se poi siete in due si alleggerisce l'avantreno e l'esperienza di guida, a meno che non facciate solo autostrada, cosa che mi auguro non facciate mai, diventa veramente noiosa, perché una moto stracarica sul posteriore diventa brutta e poco divertente da guidare. Al di là di questo, io un anno, quando ero ancora con Chiara, decidiamo di andare sull'isola d'Elba, perché io carico, devo fare outing per una cosa, anzi coming out. Quell'anno lì non so se ero senza moto o se avevo una moto ferma, eccetera eccetera, ho preso lo scooterone di mio padre,
che era
non ve lo dirò mai.
Non l'hai detto nell'altra puntata che non ho partecipato, ma ti ho ascoltato, hai fatto tutta la trafila delle tue moto, però questo l'hai saltato.
Ho taciuto. No, vabbè, gli scooter piccoli 50-125 erano consentiti, anche perché la moto non potevo prendere, avevo la moto da cross e basta, quindi quello avevo. Comunque era un T-Max.
Ve lo dico, allora, io era un T-Max, già Andino tirava col T-Max.
Prendo il T-Max di mio padre, senza vergogna, tra l'altro, lo carico, e nel frattempo mi metto d'accordo con un mio amico che aveva preso lo stesso CBR che avevo avuto io, poi io avevo cambiato, lui l'aveva tenuto, e la sua fidanzata dell'epoca, che si era comprata un Monster 600, primissimo modello. Questa non l'aveva mai, ma dico mai, guidata, nel senso che ho fatto la patente da pochissimo tempo, e decide di fare il viaggio anche lei in moto, perché io le ho detto: guarda, non è un viaggio impossibile, perché dobbiamo andare fino all'isola d'Elba, però faremo la Cisa, insomma facciamo delle strade insomma abbastanza impegnative, dove ci vuole un minimo di esperienza. Mi fa: sì, non facciamo l'autostrada, perché a me piacciono i curvoni di qui, di là. Vabbè, ha fatto brigata. Anzi, no, aspetta, no, lui non era venuto col CBR, sono venuti tutti e due col Monster. Qua lo guido io. E vabbè, morale della favola, questa ha fatto brigato, capricci della Madonna, non avevano un cacchio di vestiti, avevano una valigettina piccolissima, una o due moto, adesso non mi ricordo, e questa qua si è caricata il ciambellone gonfiabile, le pinne, la maschera e delle cose da spiaggia, e l'ombrellone, mi ricorderò sempre. Io sono morto dal ridere, a parte che poi durante il viaggio di ritorno momenti si ammazza, perché andava a 60 all'ora in corsia di sorpasso, momenti un Range Rover ce la fa. Però ecco, se dovete portare il ciambellone, il canotto, l'ombrellone, quelle cose lì, il mio consiglio è di affittare un camper, oppure di spedire. Adesso ci sono dei servizi di spedizione pacchi piuttosto celeri di spedire la roba al mare, perché andare in moto carichi come se foste sul camper non è indicato, spero che insomma.
Guarda, devo fare anche un coming out su questo tema.
Hai guidato un T-Max?
No, non ancora, però mi piacerebbe provarlo. Io ho fatto il viaggio di nozze assieme alla mia riverita signora Esther con la Royal Enfield. Abbiamo fatto circa 3.000 km in 15 giorni, principalmente in Francia e in Spagna. E dato che era il nostro viaggio di nozze, non siamo partiti propriamente leggeri, perché comunque ci tenevamo ad avere dietro qualche cosa in più rispetto al mio standard solito. E quindi mi sono comprato uno di quei tuboni nautici da 80 litri, ho costruito un piccolo portapacchi a sbalzo oltre la ruota posteriore della Royal Enfield e ci ho caricato questo saccone pieno di roba che pesava veramente tantissimo, tipo 40 kg, 30 kg. Insomma, la Royal Enfield è una moto degli anni 50-60, già io non sono propriamente uno smilzo. Io, mia moglie e questo bagaglione dietro, insomma la moto era quasi impennava da sola.
È bello che ridevi prima mentre io parlavo dell'avantreno scarico.
Esatto, per questo motivo, perché appunto moto degli anni 50, quindi il telaio è fatto di burro rispetto a quelli moderni, è un monotrave aperto, quindi non è per niente rigido. E mi sono trovato in un paio di occasioni, soprattutto a basse velocità, che ha incominciato a l'avantreno era così scarico che ha incominciato a ondeggiare, tipo sembrava Max Biaggi quando si lamentava del chattering con la ruota davanti che saltellava. E una volta in una rotonda per uscire da un autogrill in Spagna mi sono trovato anche mezzo in difficoltà e quindi non lo fate.
Don't do this at home.
Esatto.
Comunque, no, ti ricordi invece il mio bagagliaio sul CB1300? Allora vi spiego.
Siccome da Nigel Mansell, grande.
Esatto. Siccome io avevo necessità di caricare la moto, eravamo in due, non mi ricordo dove siamo andati quella volta, un altro viaggio della Speranza, e avevo questo portapacchi che si montava direttamente dietro la sella, ovvero non era tipo quelli della Givi, per intenderci, con tipo due stanghe che vengono fuori da metà telaio, imbruttiscono la moto, eccetera. Era un semplicissimo portapacchi applicato direttamente con quattro bulloni sul codone del CB, che tra l'altro era abbastanza a sbalzo e non stava neanche così male. Però vabbè, si toglieva in un attimo se non mi serviva più. Con due brugole e via. Solo che io avevo anch'io una valigia di quelle a tenuta stagna, una borsa morbida di quelle a tenuta stagna, che se mettevo sul portapacchi si afflosciava ai lati, siccome mi dava fastidio, e poi forse avevo due borsette laterali, non mi ricordo, mi dava fastidio. Allora ho pensato bene di tenere dritta questa borsa e ho fatto applicare da un che conosco io un'asse di legno verniciata di nero come il portapacchi, che sembrava una lettona di una macchina Formula 1 quando non c'era sulla borsa, però è stato molto utile, ce l'ho ancora tra l'altro.
Sì, per i più acculturati motoristicamente sembrava la Porsche 911 Turbo, quella degli anni 80, che aveva la lettone che era tipo 6 metri quadrati di ala che ci potevi pranzare sopra, uguale.
La Ford Escort di un filippino di fine anni 80. I primi che arrivavano, che avevano tutti la Ford Escort con gli alettoni da Formula 1.
Esattamente. Bene, finiti questi super consigli sul carico della moto, gli altri pochissimi consigli che posso darvi è: evitate le autostrade se potete, prendetele il meno possibile. Io le prenderei giusto per evitare le città, oppure i tratti, quelli noiosi di pianura, che almeno in autostrada ti passano più in fretta. E cos'altro dire? Il ragionamento che faccio sempre quando si parla di moto e viaggi è che io sono dell'opinione che se uno vuole può viaggiare con tutto. C'è gente che ha fatto il giro del mondo in Vespa, io nel mio piccolo mi sono sparato 3.000 km con la Royal Enfield, Certo, sempre con un GS o con la Goldwing logicamente è più comodo e si viaggia più in fretta, si fanno più chilometri e tutto quello che volete, però se volete viaggiare non fatevi limitare dal fatto no, io ho la Ducati Scrambler e non posso, no, io ho il Monsterino e non ce la faccio. Se volete andare, andate e vi divertite sicuramente.
Sì, anche perché spesso e volentieri ci si fa mille menate per la protezione aerodinamica e io vorrei vedere, a parte i passisti, quelli viaggiatori di lungo corso, quelli che fanno veramente tanta autostrada perché hanno un modo di viaggiare che sicuramente ha una sua filosofia e eccetera, però hai un Goldwing, hai una moto particolarmente grossa, allora lì la protezione aerodinamica, se ti spari 1000 km di autostrada in un giorno, ha un senso. Se invece l'autostrada ti serve giusto per raccordare un punto all'altro, perché magari vai a cercare le curve in montagna piuttosto che tratti di campagna eccetera eccetera, lì cosa vuoi fare? Una volta che hai un minimo di protezione aerodinamica, se proprio devi averla, tanto in autostrada con una moto normale che non è una mega moto da viaggio, cosa vuoi fare? I 130, i 120, i 110, io vado a 110 con la mia e buonanotte, se ho un po' di fretta aumento un po', però cioè, tutta questa staminata da protezione aerodinamica a me non interessa, anche perché cerco anche di evitare le statali, quei tratti dove sono pieni di autovelox, di menate varie eccetera eccetera. Quando voglio andare fino a Firenze mi faccio la Cisa, la statale della Cisa, poi non vado neanche oltre Pontremoli, mi piego a Fivizzano, ci sono delle piccolissime strade che nessuno conosce, ovviamente non sono le strade con i curvoni da fare a palla, però sono strade minimamente panoramiche e salti subito sul passo del Cerretto, non c'è bisogno di andare fino ad Aulla per poi tornare indietro e prendere dall'inizio il passo del Cerretto, lo prendi quando già iniziano le curve, così come poi dopo puoi fare la Garfagnana, hai un sacco di possibilità. In Italia abbiamo 1 milione di strade, abbiamo un territorio che ha una conformazione particolare perché è tagliata a metà dall'Appennino, ma di strade ce ne sono miliardi, cioè non serve sempre fare l'autostrada o la superstrada che dir si voglia. E questo è un altro consiglio, se riuscite, ovvio, se uno deve andare a un giorno per stare al mare e ci mette un giorno a partire e un giorno a tornare, a poco tempo e cerca magari di velocizzare le cose, dipende se ti interessa di più stare in spiaggia o se ti interessa di più il percorso che fai. A me personalmente è sempre venuto da privilegiare il percorso, perché per me il gusto è viaggiare in moto, perché viaggiare in moto rispetto alla macchina non è più comodo, è solo più bello.
Guarda, adesso che stai parlando di autostrade mi è venuto in mente un altro piccolo suggerimento che ho visto non sulla mia pelle ma comunque nella mia esperienza personale. Se siete costretti a fare un tratto di autostrada o un tratto di superstrada, di quella a scorrimento veloce, quindi due corsie per senso di marcia, guardrail centrale, tutte queste cose, e o non avete una moto particolarmente prestante e quindi diciamo andate non troppo veloce, oppure per vostra volontà non volete correre troppo e tipo vi piazzate sui 100 all'ora, così, quando invece magari la velocità media è 130 e oltre, quando state nella corsia di marcia normale non tenetevi, nonostante sia quello che dice il codice della strada, non tenetevi vicini alla riga di destra, ma tenetevi al centro della corsia, perché se vi tenete sulla riga, vicino alla riga di destra, cosa fanno? Le macchine non vi sorpassano, non vanno nella corsia di sorpasso, vi passano e poi rientrano, ma vi sfilano, tipo come noi sfiliamo i ciclisti. E io più di una volta ho preso un coccolone, perché te magari sei concentrato in avanti e sei assorto nei tuoi pensieri mentre vai, e un coglione in macchina ti sfila a 30 cm a 140 all'ora.
Sì, io personalmente quando questa malsana abitudine in due casi nella mia vita si è fatta diciamo molto molto pericolosa, magicamente sono saltati gli specchietti ai malcapitati, però
Ecco, quindi onde evitare questo rischio, io vi consiglio di stare al centro della corsa di marcia normale. Sì. Poi subentrano altri fattori, perché stando al centro della corsia passate in uno spazio dove non passano le ruote né nelle macchine né nei camion, e quindi può essere che sia mediamente più sporco, può essere che ci sia qualche detrito, può essere che ci sia qualcosa, però secondo me il rischio vale la candela di evitare appunto questi coglioni che poi ti sfilano e ti rischiano anche di buttarti per terra.
E tra l'altro, se stai al centro della corsia, diciamo quella più lenta di destra, hai anche il vero che è sempre un po' più sporco, però hai anche il vantaggio che in certi tratti di autostrada dove il fondo, magari il sottofondo, non è particolarmente fatto con cura ed è un po' cedevole, col tempo si formano comunque sia sulla destra sia sulla sinistra i solchi dei camion, perché i camion, essendo tipicamente, soprattutto quando sono carichi, molto pesanti, soprattutto d'estate deformano l'asfalto e si creano due canali, niente, cioè non è che finite in un canale e poi non ne uscite più o vi ribaltate, però dà sempre un po' fastidio, la moto rimane meno stabile, soprattutto se siete carichi. E quindi
ultimo consiglio sull'autostrada, e poi la smetto con i consigli a Nico Cereghini, perché sono tutte cose che mi vengono in mente di esperienze vissute mentre parliamo. Quando arrivate ai caselli, arrivate piano, perché spesso succede che o camion o macchine abbiano perdite o di gasolio o di olio, e fanno delle macchie dove si fermano, quindi in corrispondenza del casellante o della macchinetta che serve per pagare. E a me era successo sul Ponte Europa, che è tra il Brennero e Innsbruck, con la mia Kawasaki YN800, di arrivare bello lanciato, arrivo per frenare, la ruota davanti prende un bel macchione di gasolio, si blocca, e fortunatamente non mi succede niente, perché vado via liscio dritto come se fossi sul ghiaccio, però insomma mi sono preso un bello spaventone.
Anche perché spesso, oltre alla macchia d'olio che si forma, le varie macchie, macchioline d'olio che si formano, quando le macchine si fermano per pagare, ovviamente non parliamo delle corsie Tendepass, però quando le macchine si fermano a pagare, o i camion o quello che è, hanno anche l'aria condizionata accesa, quindi la condensa che scarica sempre da sotto la macchina va a coprire la macchia d'olio, e lì diventa peggio del ghiaccio, cioè non solo l'olio, anche perché quei tratti lì non sono in asfalto, quindi non sono neanche molto porosi, sono
in cemento generalmente.
I sentieri sono in cemento, quindi meno porosi, sia l'olio sia l'acqua di condensa dei condizionatori rimangono più in superficie che se non fossero drenate in qualche modo dall'asfalto, che è più poroso. Comunque, adesso con queste cose serie vi abbiamo già abbastanza annoiati, andrei subito con la prima scelta musicale di Anduca di oggi, che se di solito è abituato a intrattenerci con delle musiche abbastanza dure, molto rock, piuttosto che heavy metal o cippalippa, quelle cose che piacciono a lui, anche a me, però è particolarmente sbarazzino, essendo appena tornato da una vacanzina, e ci propone un bel Mango Jerry con In the Summertime.
See what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you go down or return at 25. When the sun goes down, you can make it good and live by. When I've had people, when I daddy, when I mean, we love everybody, but but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go sailing in the sea. We're always happy, last we're living, yeah, that's our philosophy. Sing along with us, dee 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 dee. Da 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 da, yeah, we're happy, happy. Da da da, dee da da dee da 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 da. Settle down. If she's rich, if she's nice, bring your friends and we'll all go into town.
Mango Jerry con In the Summertime. Torniamo a bomba in trasmissione con il nostro tema del viaggio in moto.
Guarda, prima di passare alla parte divertente, quindi i percorsi, i viaggi, tutti gli aneddoti, tutte queste cose, volevo dare l'ultimo veramente consiglio alla Nico Cereghini. Se c'è una cosa che personalmente mi dà fastidio, sia in quanto motociclista che in quanto automobilista quando mi capita di prendere l'autostrada, sono le code formate dai motociclisti che arrivano al casello, si tolgono i guanti, prendono il biglietto, prendono il portafogli, poi gli casca il guanto, insomma ci mettono 10 minuti per pagare. Giacomo tipo è uno di questi.
No, Andù, il buon Davide che ci mette sempre un sacco di tempo. Io sono abbastanza lesto, dai.
Ecco, io vi do un consiglio proprio spassionato.
Non pagate.
Non pagate, paga drizza torti, come si dice. Oppure vi tenete nel taschino della giacca o una carta di credito o un bancomat col fast pay. In questa maniera voi arrivate al casello, infilate il biglietto, infilate la carta di credito, vi ridanno la carta di credito e ripartite. Tempo olimpionico, come direbbe Fantozzi, di 25 secondi. E secondo me vi risparmiate voi che non state lì a morire con la giacca di pelle, vi risparmiate la gente che vi suona, vi risparmiate di incazzarvi, ed è anche più intelligente, secondo me, come cosa.
Diciamo che la cosa più figa per chi ha voglia di farlo è il telepass, che è di una grande comodità. Io ce l'ho avuto, adesso un anno che devo rimetterlo, però lo farò quanto prima, anche perché lì diventa veramente una rottura di balle, soprattutto se c'è coda al casello e voi siete costretti a aspettare sotto il sole cocente o sotto la pioggia, peggio.
Assolutamente sì, soprattutto se avete moto raffreddata d'aria in estate. L'unica cosa del telepass, allora, o vi comprate uno di quegli antiestetici porta telepass da mettere sul manubrio o su altre parti, o avete magari la fortuna di avere una moto con la carrozzeria con un piccolo cassettino o qualcosa, se no, come io me lo mettevo nella tasca della giacca, per esempio, però dovete stare attenti che sia orizzontale, perché non so per quale mistero della fisica, ma se ve lo mettete per esempio in verticale non prende, e fate come me che al casello di Rimini, mi pare, mi sono visto la sbarra molto da vicino, perché logicamente era arrivato anche bello lanciato.
Sì, adesso le sbarre mi sembra che siano a metà, nel senso puoi schivarla all'ultimo, a me è capitato. Però vabbè, a parte questo, direi che con l'autostrada possiamo anche aver chiuso.
Assolutamente sì. E quindi direi di passare a quei tragitti che sono un po' i nostri tragitti del cuore, che un po' vi consigliamo, sempre per, come ho detto nella prefazione, per uscire un attimo dal solito schema dei giri. Io personalmente un giro che ho nel cuore e che consiglio a chiunque voglia farsi un viaggetto in estate è un giretto fuori porta che vi porta, scusate il gioco di parole, dall'altra parte dell'Adriatico, vi porta nella ex Jugoslavia. In particolare si tratta di percorrere una strada che aveva costruito quel pessimo personaggio di Tito, che si chiama Jadranska Magistrala, che in italiano vuol dire una roba tipo strada maestra adriatica. E sostanzialmente percorre tutta la costa del, prima istriana, poi dalmata, arriva fino in Montenegro. È bellissima appunto perché tutta sulla costa vedete dei passaggi fenomenali. È anche bella da guidare perché comunque seguendo la costa c'ha delle belle curve dolci, larghe, l'asfalto è buono. E in più ho attraversato un sacco di posti turistici, ma dove costa poco soggiornare, costa poco la vita. Per i più diciamo avventurosi possono arrivare fino a Spalato o fino a Ragusa di Dalmazia, che i più chiamano Dubrovnik, però il nome corretto è Ragusa di Dalmazia. E poi potete o tornare indietro sui vostri passi, magari ripassando più sull'interno, così vi fate anche una parte di Serbia, di Bosnia Erzegovina, eccetera eccetera, oppure da lì prendete, c'è cioè sia Spalato che Ragusa, c'è cioè il traghetto e potete arrivare o a Bari o a Brindisi e da lì ritornate a casa vostra facendo, non so, l'Appennino o comunque le strade italiane.
Sì, sicuramente, io non ci sono mai stato, a parte con te oltre confine una volta, quando siamo stati a Fiume,
a Muggia siamo andati.
Muggia, giusto, e perché eravamo da quelle parti per un concerto, siamo andati in moto, tra l'altro, ricapitolando quello che dicevo su di te prima, siamo partiti, mi sembra, da Bolzano, più o meno attrezzati per il maltempo, anche perché da sempre siamo perseguitati dalla pioggia, noi che viaggiamo ormai da più di 10 anni insieme. Tu mi pare che avessi addirittura la roba della pioggia, ma non avevi voglia di tirarla fuori quando è iniziato a piovere.
Esatto, non avevo voglia di fermarmi.
Quindi ti sei fatto tutto il viaggio sotto una pioggia battente come non si vedeva da anni. Sei arrivato completamente zuppo d'acqua, sì, gioia, sì. Per il esposto al pubblico ludibrio, e poi hai aspettato che ti asciugassi.
Sì, relativamente, perché siamo arrivati a Gorizia, che io ero lavato come se tipo mi avessero buttato in piscina, avevo pure i documenti del portafoglio lavati. Ho avuto il tempo di farmi una doccia calda. Logicamente non avevo un cambio perché dovevano stare via uno o due giorni, quindi non era previsto di portarsi un cambio. Poi dopo appunto la mia doccia calda mi sono dovuto rimettere i vestiti bagnati, sono venuti a prenderci i ragazzi di Gorizia, siamo andati alla manifestazione, abbiamo fatto serata e sono tornato in albergo tutto questo umido, cioè tipo con i licheni sotto le ascelle. Sostanzialmente mi sono asciugato il giorno dopo quando finalmente è uscito un bel sole e siamo andati fino a Muggia e mi sono asciugato col vento e col sole.
Cioè, per darvi un'idea di quanto pioveva quella volta lì, io ero abbastanza attrezzato con i miei bei pantaloni, la sopra giacca antipioggia, forse addirittura avevo qualcosa per i piedi, no, i piedi me li sono bagnati tutti perché non avevo niente, però per dire, io sono arrivato che ero bagnato e avevo attrezzatura abbastanza nuova. Immaginatevi il povero Anduca come era cominciato.
E in tutto ciò la mia pirlagine raggiunge livelli apocalittici quando vi dico che ero senza guanti.
Ah già.
Perché a me non piace guidare coi guanti, mi toglie sensibilità, mi danno fastidio. E fortuna volle che in quel periodo io giravo col mio Fazer, però per una questione, per un piccolo problema burocratico, c'era un fermo amministrativo di 60 giorni e quindi Andino mi ha imprestato il suo GS800, che fortunatamente aveva le manopole riscaldate, perché sennò penso che mi sarebbero cadute le dita, sei stato tipo un alpinista con la cancrena.
No, anche perché le gocce venivano giù talmente forte che facevano male le mani sicuramente, tipo grandine. Vabbè, ad ogni modo, invece io quello voglio parlare di tragitti particolarmente esotici, ma diciamo così, fare un ragionamento sull'andare da nord, nel mio caso, nel nostro caso, da nord verso sud, però il discorso vale ovviamente anche al contrario. Noi abbiamo appunto, non abbiamo strade dirette a parte l'autostrada del sole che vanno dritte verso sud. Tolta l'autostrada del sole e la via Emilia, di strade dirette non ce ne sono, quindi quale migliore occasione per sfruttare i mille passi che ci offrono l'Appennino. Adesso, senza volerli fare tutti come faccio io, a zig zag, farsi la Valtrebbia, poi andare giù, prendere la Cisa, poi fare il Cerreto, poi la Betone, poi tutti i passi, il passo delle Radici, passo di qua, passo di là. Diciamo, fino a Firenze potete arrivare senza fare un chilometro di autostrada. Ovviamente ci vuole del tempo. Si possono fare dei tagli, si fa un pezzo di via Emilia, poi si arriva a Modena, si scavalla, eccetera, eccetera. Un punto dove si può andare da nord verso sud è la strada della Garfagnana, che è molto bella, in certi punti un po' noiosa. C'è una strada semi sconosciuta, molto molto bella, che è praticamente parallela a quella della Garfagnana, che poi la Garfagnana è sempre la strada del Sempione, cioè se la fai dritta idealmente arrivi al passo del Sempione. E vabbè, comunque va verso sud, verso Lucca, eccetera. A Lucca ci si arriva anche con quei passi che partono da Modena, da Bologna e quant'altro, e si arriva a Firenze. Da lì si possono fare due cose: c'è il passo del Muraglione, che è molto famoso, e poi si va verso la Romagna, quindi verso Forlì. No, scusate, se fai tutto il Muraglione non vai verso Forlì, ma vai verso di dove fanno le ceramiche, non mi ricordo. Vabbè, comunque si va verso la Romagna. Faenza, bravo. Se fate il passo del Muraglione, poco prima del passo si può svoltare per Santa Sofia e si va verso Forlì. Si fa Santa Sofia, si passa da Predappio, da Castrocaro Terme, eccetera, e si arriva diretti a Forlì. Quella è una strada molto molto bella, ricca di curve, perché dovete sapere che dopo il passo del Muraglione, arrivando da Firenze, poi la cosa si fa abbastanza noioso. La parte bella è quella da Firenze fino in cima. Se si gira poco prima sulla destra è una strada piena di curve che passa tutta nel bosco. Io l'ho fatta anche di notte, una roba da, sembrava un film horror, perché sono tutte serpentine uguali a se stesse, fai destra, sinistra, cascatella, destra, sinistra, ponticello, cascatella, e se la fai di notte è veramente terrorizzante, perché sembra che tu faccia sempre le stesse due curve. Poi a un certo punto si apre un po', le curve diventano più dolci, si arriva alla tontola di Predappio e poi niente, la strada si fa dritta, e diventa, insomma, si passa per Strocaro, Forlì, eccetera, e poi si va verso il mare. Oppure da Firenze, per andare ancora più verso sud e inoltrarsi ancora di più nella Toscana, diciamo più verso sud, c'è il passo della Consuma, che è un passo molto famoso dove facevano anche gare clandestine, eccetera, eccetera, come sul Muraglione, ed è un bel passo che posso consigliare a tutti. Poi andando ancora un po' più in giù si passa verso l'Umbria, si può andare a Urbino eccetera, poi vabbè lì di strade lì le conosco un po' meno. Comunque il concetto è quello che finché c'è Appennino tecnicamente si può saltare da destra a sinistra senza mai toccare strade noiose.
Guarda, parlando di Toscana, sempre sud di Firenze-Siena, una strada di cui sono innamorato io è la strada delle Crete Senesi, che in particolare è quella dove ci siamo schiantati col sidecar, che io se non ci siete mai passati ve la consiglio assolutamente, perché è una cartolina. Vabbè, la Toscana si sa, è bella tutta, forse quella zona della parte sud-est di Siena forse è ancora più bella. Ci sono dei panorami da cartolina, la strada è dolce, le curve, l'asfalto è bello eccetera eccetera, e vedete tutte queste colline tipiche toscane con i cipressi, insomma sembra di essere in uno di quei film americani sulla Toscana. L'unica cosa a cui dovete fare attenzione, soprattutto se andate in periodo di vendemmia, sono i trattori dei contadini, che non prestano troppa attenzione quando si mettono sulla strada dai poderi laterali, e io col chopper ho rischiato di finire dentro un cassone di uva, però vabbè, basta fare attenzione.
Sì, sulle strade della Toscana anche a me piacciono molto, poi ci sono questi panorami bestiali, le strade sono molto dolci, molto piacevoli da percorrere. Io personalmente ho un po' di paura per un semplice fatto, così per come sono abituato io a guidare principalmente in montagna, a fare le curve, magari se guido in maniera un po' più sportiva piuttosto che un po' brillante, così vado verso l'alto, poi si scollina dal passo e poi c'è tutta la discesa. La Toscana, essendo collinare per lo più, è tutto un sali scendi con un sacco di scollinamenti. Lo scollinamento, se non conosci la strada a memoria ovviamente, ti porta a non vedere se la curva dopo la collina, quando scollini, va a destra o a sinistra, quindi io sto sempre molto attento. Tra l'altro, a differenza di quello che dicevi tu prima, io le strade le ho sempre trovate abbastanza scivolose, c'è sempre un asfalto molto chiaro che non mi dà fiducia, però ripeto, basta diminuire un po' il passo, godersi il panorama e tenere una guida piuttosto turistica e rotonda, e il divertimento è sempre comunque assicurato. Poi che dire?
Sulla difficoltà delle strade sono d'accordo anch'io, ma più che altro per il fatto che essendo queste curve un po' più ampie, un po' più dolci rispetto a quelle dell'arco alpino a cui noi siamo abituati, portano ad aumentare un po' il passo, ad avere una velocità media più elevata. E quindi se sbagli, se arrivi un po' largo, se arrivi un po' lungo, il problema si moltiplica, perché se sei in una strada di montagna che per quanto puoi viaggiare vai a 60-70 all'ora al massimo e arrivi un po' lungo, vuol dire che arrivi lungo di un metro e mezzo. Se invece su quelle strade lì, dove se ti fai prendere un po' la mano le fai a 120-130 all'ora, sì, lo so che non si può, però si fa, e un metro e mezzo diventa magari 10 metri e fa la differenza tra stare in strada e finire in un campo di...
Sì, diciamo che in generale, adesso io non voglio insegnare niente a nessuno, però visto che stiamo parlando anche del nostro modo di viaggiare o di come affrontiamo noi il viaggio, il segreto in teoria è sempre quello di adeguare la velocità non tanto al codice della strada quanto alla strada stessa, nel senso a tutti piace andare, guidare percorsi guidati con tante curve, però bisognerebbe anche certe volte, più che avere la saggezza, avere anche un minimo di modestia per capire quali sono i nostri limiti. Ricordiamoci che siamo in strada e non siamo in pista. Cioè, lo dice uno al quale comunque piace andare e guidare in una certa maniera, certe volte anche un po' più aggressiva, eccetera. Mi accorgo io stesso che ci sono delle giornate dove la guida si fa più nervosa perché si vuole fare sempre qualcosa di più, e in realtà il segreto è fare un mezzo passo indietro e poi dopo si riesce addirittura ad andare in maniera più fluida, ma anche in realtà più veloce.
Come tu ben sai, io sono un fan assoluto della guida tonda. Guida tonda che per me si sublima quando riesci a rapportare la velocità alla strada senza usare i freni. Quindi solo andando di acceleratore e di freno motore, questo logicamente puoi farlo su strade della guida ampia, non sui passi alpini. Però quando tu riesci a guidare tondo, a guidare fluido, a non avere mai strattoni, sei molto veloce e anche divertente, secondo me.
Perché fai semplicemente più strada. Io faccio un breve paragone adesso, poi dopo lanciamo la terza canzone, perché sennò siamo un po' lunghi e questa è un'altra di quelle puntate che potrebbero andare avanti le ore. Io stesso faccio un raffronto: 2 settimane fa guidavo male, abbiamo fatto la Cisa, cercavo di staccare un po' più in là, avevo voglia di andare e in realtà non andavo un tubo perché ero sempre insicuro, non sentivo l'avantreno, eccetera. Settimana questa più o meno ho rifatto le stesse strade, imponendomi di toccare i freni il meno possibile, decelerare prima, avere appunto, come dici tu, una guida più rotonda. Prima di tutto mi sono divertito di più perché mi sono stressato meno e sicuramente andavo di più, cioè sembrava magari che andassi meno perché meno scene da stupido, però sicuramente andavo di più. Adesso però siamo arrivati all'ora di puntare un'altra canzone che, vabbè, questo qua è un classicone di quello che si compra anche la moto usata ma tenuta bene e poi parte per andare al mare a cercarsi un po' di compagnia. E ci ascoltiamo quindi Luca Carboni con Mare Mare.
Anche la moto usata ma tenuta bene, ho fatto il pieno in autostrada, prendo l'aria sulla faccia, oh, tengo il ritmo, prendo un caffè, non lo so, questa notte partito da Bologna con le luci della sera, ma forse tu mi stai aspettando mentre io attraverso il mondo, oh, questa notte mi porta via, Ale, questa vita mi porta via, mi porta. Mare, 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 ma che voglia di arrivare lì da te, da te. Sto accelerando e adesso ormai ti prendo. Mare, mare, mare.
parlare all'infinito, le ragazze che sghignano e mi fanno sentire solo. Non sai mai cosa son venuto a fare, ho già un sonno da morire. Vabbè, cameriere, un altro caffè per piacere. Tengo il ritmo, ballo con me. Mare, 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 cosa son venuto a fare se non ci sei tu? No, non voglio restarci più, no, no, no.
Mare mare di Luca Carboni, che si è comprato anche la moto usata ma tenuta bene, come recitavano la maggior parte dei diciamo degli annunci di vendita di moto di qualche anno fa, oppure quando uno comprava la moto diceva appunto l'ho comprata usata ma tenuta bene, per giustificare un po' la spesa.
Non hai mai fatto caso che quando rispondi a un annuncio, un'inserzione di una moto usata, il proprietario ti dice sempre che ha altre tre persone interessate?
Sì.
Non una, non cinque, non sei, sempre sono tre le persone interessate. È una cosa che ci ho fatto caso.
A me stasera, ma che ho chiamato uno perché è un concessionario che conosco, dove ho preso la Monkey che adesso è in vendita, mi fa: guarda, c'è un ragazzo interessato, allora mi chiama, no, lo chiamo io, ciao, buonasera, sono molto interessato, io colleziono moto strane, quindi ho di qua una ossa da triolo, di qui, di là, e gentilissimo, per carità, io non gli ho detto che avevo altri tre interessati, perché non sono fatto così, però la moto è nuova, meno di 500 km, ho detto voglio una cifra. Mi fa: ah no, non ci siamo, non ci siamo. Io mi immaginavo una cifra totalmente diversa e mi spara una cifra che è circa di un terzo meno di quello che vale la moto oggi con 500, con 460 km. Ho detto: guarda, siamo un po' lontani, posso capire. Fa: sai, perché quella è una moto che si prende, si usa tre volte, poi la metto lì. E ho detto: sì, non tutti sono come te, fortunatamente.
Problema tuo, mica mio.
Sì, no, per carità, magari poi dopo me la prenderà qualcuno che sta moto la usa. Anzi, se vi interessa, scriveteci sulla posta della pagina della banda Anderson, che poi a voi un po' di sconto lo faccio. E questo qua mi ha detto: guarda, se più in là decidi di abbassare il prezzo, anche quest'inverno, dimmelo. Ho detto: sì, sì, se non la vendo, poi ci risentiamo sicuramente. Però per il momento, insomma, mi sembrava un po' troppo presto per calare così tanto.
Vado un po' fuori tema perché si parla d'inverno, ma mi hai lanciato l'assist e quindi ne approfitto in maniera spregiudicata. Il mio bel sidecar è partito e quindi mi verrà consegnato più o meno lunedì prossimo, una cosa del genere. Giacomo ha un sidecar, abbiamo parlato d'inverno e quindi vi annunciamo che noi due, io più intenzione, Giacomo lo tiro dietro, andremo all'Elefantentreffen questo inverno, che normalmente si tiene a fine gennaio a Solla, che è questo paesino nei boschi tra la Germania e la Repubblica Ceca, sì. Quindi diciamo, allarghiamo le adesioni innanzitutto a tutta la banda Andersen, chi volesse venire, e poi anche agli altri motociclisti, i nostri amici. L'importante è che dovete essere però dotati dei mezzi un po' non convenzionali, cioè
Etternat.
Esatto, non venite con sempre per tornare sul discorso del BMW GS, cioè piuttosto compratevi uno scarabeo delle poste o un ciao o qualcosa del genere, tanto che i sidecar la velocità media sarà 70 all'ora, potete venire anche in bicicletta tra un po'.
In discesa sono sicuro che col ghiaccio andremo molto molto più forte, perché non riusciremo a fermarci, io vedo, prevedo già. Tra l'altro io avevo buttato lì, anziché l'Elefantentreffen, ce n'è uno solo per i sidecar in Austria, dove praticamente gli ultimi 10 km sono da percorrere tutti su una strada innevata, che deve essere una figata pazzesca col sidecar, deve essere veramente figo, però lì si dorme solo in tenda, invece mi sa che noi saremo un po' più comodi.
Sì, diciamo, non in questo tradiremo un po' lo spirito dell'Elefantentreffen, ma sinceramente di dormire in tenda a meno 1000 gradi con un crucco,
un unno
che mi rutta nelle orecchie, anche no, quindi prenderemo una guest house o qualcosa del genere,
il grand hotel.
Esatto.
Stelle, con parcheggio riscaldato per i sidecar. La facciamo, se no possiamo anche metterli sul carrello o su un furgone e arrivare là e fare gli splendidi.
Esatto, li tiriamo giù 30 km prima, facciamo l'ultimo pezzo e via.
A me l'unica cosa che fa paura del tragitto invernale per andare là non è tanto arrivare là, è fare il pezzo di Svizzera, perché io ho il terrore che ci sia giù il ghiaccio tipo specchio, poi te con le gomme che c'hai su voglio vederti.
Ma tanto in questo secondo me saremmo un po' sfortunati, perché gli ultimi inverni sono stati particolarmente caldi, e quindi anche le immagini della fossa di Solla piena di neve e tutto così non ci sono più. Ho visto le immagini degli ultimi anni, c'è una fangaia infinita e basta.
Ha ragione Greta, e quindi la ringrazieremo il riscaldamento climatico che ci farà arrivare tipo in canottiera.
Bene, chiusa questa piccola parentesi invernale, torniamo a parlare del tema della trasmissione, ossia i nostri viaggetti estivi. Un altro consiglio che vi do, io non voglio beccarmi dell'esterofilo, però finora i tragitti più belli, almeno che mi sono rimasti più in mente, sono stati all'estero. Vi consiglio la costa, diciamo, nord mediterranea, quindi semplicemente partendo dalla Liguria andate lungo costa fino in Spagna. Consiglio, percorrete molto molto velocemente la parte francese, perché Provenza e Costa Azzurra sono care come il fuoco. Poi nel momento in cui arrivate in Spagna è Gardaland, perché costa tutto un cazzo sostanzialmente.
In realtà spezzo una lancia a favore della parte francese, almeno quella che arriva fino a Nizza, nel senso, a parte che tu parlavi di estero, ma ricordiamo che quelle sono terre irredente, quindi possiamo, per quanto ci riguarda e compete, parlare di tragitti che comunque sono italiani per mio conto. Se ti tieni, anziché fare la costa, dove effettivamente tutto è carissimo a partire dall'autostrada, ma se fai la Corniche bassa, è trafficatissima, tra Ferrari che vanno avanti e indietro, traffico del momento. Se invece si fa neanche la Moyenne Corniche, perché è sempre due corsie, una rottura di balle fino a Nizza e oltre, se fai la Haute Corniche da quel tratto lì, partendo da Mentone o poco dopo Mentone e andando verso Nizza, un po' più corta, bisogna scendere prima, però è molto molto bella e sgombra da automobili e traffico, oppure si può percorrere ancora più in su, proprio passando dentro nelle Alpi Marittime e portarsi verso ovest.
Sì, io consiglio queste strade perché a me d'estate piace vedere il mare quando viaggio. E quindi
è un crucco, e come tutti i crucchi,
esatto.
Le zone.
È già tanto che non ho la roulotte attaccata alla moto. Esatto. E, in particolare in questo viaggio che vi consiglio, che comunque potete arrivare fino a Barcellona tranquillamente e anche proseguire oltre se ve la sentite, c'è un tratto di strada bellissimo al confine tra la Francia e la Spagna. Praticamente arrivando dal versante francese, poco dopo Perpignano, anzi, so che c'è anche il lemma italiano, vi buttate sul Mediterraneo, sulla costa proprio, e fate una strada fantastica che vi porta fino a Cadaqués, Port Lligà, che sono, diciamo, famosi perché aveva la casa da lì e sono posti dove ci andavano anche un po' di personaggi famosi, così. Però sono veramente dei paesini stupendi. Io ci ho fatto tappa durante il viaggio di nozze, in particolare Cadaqués è un borghetto marinaro fantastico, tutto di case bianche, dove sì, c'è anche la strada per arrivarci, ma si arriva principalmente dal mare, e sicuramente merita una visita.
Ecco, io invece, che rimango sempre un po' più alpino nelle mie divagazioni motociclistiche, sempre parlando di confine italo-francese, vi cito, ce ne sono mille, però vi cito un passo su tutti, o meglio una scalata e poi ridiscesa su tutte, che è quella del Col de la Bonette. Il Col de la Bonette che io ho fatto due volte, una volta con le scuderie qualche anno fa, quando siamo andati poi in Francia per una breve vacanza con altri tre oggi sempre appartenenti alla banda Andersen, che sono Andosti, com'è la Prevosti che si chiama, non ricordo più, siamo talmente in tanti col questo nome.
Anduschi, vabbè, un po' di gente, tutti della parte bresciana.
Esatto, sì, erano tutti bresciani, Bergamo, Brescia, a parte me, Milano. E all'andata, poi io l'ho fatto anche all'inverso, bello tanto quanto, abbiamo fatto sto Col de la Bonette. Col de la Bonette, praticamente, a parte il tragitto bellissimo, un panorama mozzafiato, perché si arriva veramente tanto in alto, ed è si contende il primato con altri passi per essere il più alto d'Europa. In realtà il Col de la Bonette non è il più alto in assoluto, ma è detiene il primato della strada asfaltata più alta d'Europa, semplicemente perché con un artificio hanno girato intorno al cucuzzolo, hanno fatto un anello asfaltato e quindi si sono accaparrati questo primato. Ci sono altri, loro li chiamano colli, in realtà sono montagne vere e proprie, altissime, hanno il passo più alto, però non è asfaltato. Poi altri hanno altri primati, comunque si contendono sempre qualcosa di più alto, nel senso fanno un po' a chi ce l'ha più lungo. Poi c'è la strada senza passo, ma che ha solo andata e ritorno, più alta d'Europa, eccetera eccetera. Però ecco, il Col de la Bonette è veramente uno spettacolo da fare in moto. Non perdetelo se avete occasione, perché vi lascia a bocca aperta, ripeto, sia il tragitto sia tutto il panorama. È impegnativo perché è lunga, perché andare fino su là in alto e poi tornare in giù, e poi dopo per arrivare sulla costa francese comunque ci sono ancora diversi chilometri da fare, però molto molto bello.
Sì, diciamo che la Francia, questi colli come li chiamano loro, hanno la particolarità che alcune strade sono sterrate e si possono percorrere liberamente, che è anche divertente rispetto a quello che succede in Italia per la maggior parte, dove o sono vietate oppure ci si può accedere però in numero limitato pagando un piccolo pedaggio.
Sì, cosa tra l'altro molto in uso anche in Austria in certi punti. Bene, direi che siamo giunti quindi alla fine di questa puntata, speriamo con le nostre bazzecole di avervi intrattenuti in tutte queste puntate, speriamo di avervi fatto compagnia, vi auguriamo buona strada se andrete via in moto, io per mio conto lo farò, non so ancora bene da che parte andrò, se verso sud o parte verso nord e poi ripiegare appunto in Francia, però insomma cercherò sicuramente di divertirmi, poi magari vi racconterò al ritorno. Sicuramente abbiamo un appuntamento che ci vedrà protagonisti come Banda Andersen ai primi di settembre, quando ci sarà la tre giorni, andremo giù tutti in moto, arriveremo tutti e ci concentreremo insomma un po' da tutte le parti d'Italia e ci concentreremo in Toscana, ovviamente poi dopo vi relazioneremo anche su questo.
Sì, vi saluto anch'io, vi ringrazio per averci ascoltato fino ad adesso. Vi auguro dei buoni giri in moto per queste vacanze, per questo mese di agosto. Io purtroppo mi devo ciucciare la macchina, però vabbè, non si può avere tutto della vita. Però vi preannuncio che già da tre giorni, per quanto mi riguarda, verrò in sidecar e quindi aspettiamo anche tutti voi motorizzati con i vostri mezzi per fare un bel gruppo, fare un po' di casino e spaventare le vecchiette che incontriamo per strada.
Bene. Prima di darvi l'Andersen, ci ascoltiamo.
L'ultima mia scelta, perché Andino sta dando veramente prova di arteriosclerosi, che sempre per tenermi in questo mood un po' leggero, un po' estivo, ho deciso di scegliere un classico della musica italiana, che è Edoardo Vianello con Abbronzatissima.
Non sarà un titolo un po' razzista?
Ma chi se ne fotte, tanto lo sappiamo che non ce ne frega niente a noi.
Va bene, allora Andersen a tutti con Edoardo Vianello e Abbronzatissima.
Abbronzatissima sotto i raggi del sole, sognare abbracciato con te. Abbronzatissima a due passi dal mare, com'è dolce sentirti respirare con me. Sulle labbra due dolcissime, un profumo di salsedine, sentirò per tutto il tempo di questa estate d'amor, quando il viso tuo nerissimo tornerà di nuovo pallido. Questi giorni in riva al mar non potrò dimenticar. Abbronzatissima sotto i raggi del sole, a due passi dal mare, abbracciato con te. Sulle labbra tue dolcissime, un profumo di salsedine, sentirò per tutto il tempo di questa estate d'amor, quando il viso tuo nerissimo tornerà di nuovo pallido. Questi giorni in riva al mar e non potrò dimenticar. Abbronzatissima sotto i raggi del sole, a due dal mare, abbracciato con te, abbronzatissima.